Che stai alzarsi e avvicinarsi,
se no non la sentono.
Scusi,
qua?
Sì, quello è circolare, perché basta avvicinarsi un po', sì.
Io volevo fare una domanda riguardo appunto al cammino, diciamo, al sentiero che ha preso la scienza moderna, e appunto volevo semplicemente capire se lei ha immaginato una prospettiva diversa in cui appunto le cose sarebbero potute andare e invece non sono andate. Questa è una domanda.
Sì. Goethe è l'incarnazione di questa cosa, no? Di come le cose sarebbero potute andare, ma non sono andate, per tante ragioni. Cioè, l'idea che non sono andate perché c'era una scienza vera e una scienza non vera è sbagliata. Bisogna guardare piuttosto quali sono le radici politiche della scienza, cioè che cosa si chiedeva alla scienza. Quello che si chiedeva a un uomo come Goethe non era quello che si chiedeva a un uomo come Newton. Appartengono a mondi diversi, anche politici diversi. E allora la stessa domanda la dobbiamo fare oggi, cioè, e sarebbe secondo me illusorio porre la questione qual è la scienza buona, qual è la scienza cattiva, qual è la scienza vera, qual è la scienza falsa. Ma in quanto progetto sociale, proposito politico-sociale, che cosa vuole fare la scienza? Che cosa si propone di fare? Perché è nell'ambito di quel che si propone di fare che diventa importante una cosa piuttosto che un'altra, evidentemente. Di solito la questione nella quale noi viviamo è caratterizzata dal fatto che la scienza esistente, con tutti i suoi meriti immensi, mira alla quantità di conoscenze continuamente. E qui, come dire, ci sono due possibilità: o inquinare questa scienza infinitamente potente con la domanda sul che cosa invece, cioè a che fine, che è poi quello che già diceva Platone, no? Diceva la differenza del filosofo rispetto allo scienziato è che lo scienziato sa come, ma il filosofo si chiede perché, cioè a quale fine. Allora, o così, o proprio la questione è più grave, e io credo che sia così, la questione politica. La grande questione fondamentale è che politica dobbiamo avere per poter porre una domanda alla scienza che dice non puoi ignorare invece che cosa. Faccio un esempio clamoroso per quello che stiamo vivendo oggi. C'è l'opera lirica.
Prima era karaoke, adesso invece si sono dati in America. È uno studio di registrazione, abbiamo chiesto di sonorizzare e questo è il risultato, però almeno
non sono ancora riuscito.
Adesso siamo all'opera.
Non sono riuscito neanche a capire qual è, quindi va bene. Quindi quello che...
delle urla disumane.
Quando dico che la questione politica, evidentemente è una cosa complessa, siamo tutti orientati, sono tutti orientati all'efficienza dell'intelligenza artificiale, che è straordinaria, lo sappiamo tutti, che è preoccupante perché non c'è il tempo di controllarla. E allora non avere il tempo di controllare una macchina che riesce a fare quelle operazioni in pochi secondi e che in sostanza prende delle decisioni, che non sono decisioni, sono algoritmi. E allora affidare una decisione a un algoritmo sei matto. È come gettare una moneta per aria, insomma, no? Allora, perché è così? Ma perché evidentemente quelle macchine sono mosse da un interesse del capitale, vogliamo dire così, dell'industria, del mercato globale. Sono quelle lì che non consentono di porre la domanda del come, del perché, che non danno spazio ad un momento di riflessione. Non li puoi fermare. Ecco perché non c'è una scienza buona e una scienza cattiva, c'è una scienza di un certo tipo politico, c'è una scienza di un altro tipo politico. La scienza di questi qui, e quello che abbiamo cercato di mostrare oggi, era la scienza dei riformisti liberali, no? Era la scienza di coloro che volevano una società. Non puoi staccare le due cose. Cioè, la visione politica di von Humboldt, di Schiller, di Goethe, e il tipo di conoscenza che loro perpetravano sulla natura, sull'uomo, sulla storia, vanno assieme, sono la stessa identica cosa. Quello che è cambiato, appunto, è che in una società come quella inglese della fine dell'Ottocento, quegli ideali non c'erano già più. C'era già tutta un'altra cosa, o erano falliti, o erano abortiti, o erano illusori. E ecco perché il problema, il fatto che oggi non si parli, non si punti dal punto di vista politico, è il nostro dramma. Il fatto che non c'è più un pensiero politico, che capisce, non per essere faziosi, no? O per dire io sto con questi, sto contro quelli, ma per capire che quella lì è la radice poi di tutto il resto. Tutto il resto sta radicato lì, e se non prendi delle decisioni lì, dopo il resto non lo controlli più. È quello che ci sta succedendo, in effetti. No? È quello che ci sta succedendo sino al punto, ma lo studieremo in dettaglio, dell'abolire ogni possibilità di controllo. Questo è veramente pericoloso, no? Piuttosto che il controllo mando l'esercito, no? E questo veramente, diciamo che anche per questo che abbiamo fatto la scelta della geografia quest'anno, insomma, della geopolitica, però una geopolitica che non riflette su di sé, cioè su chi è che parla, non è una geopolitica politica, è una geopolitica superstiziosa che spara descrizioni oggettivistiche che hanno il loro valore, per carità, ma non portano a niente. Non so se ho risposto.
Sì, sì, grazie.
Certo, prego. C'è una... Io intervento.
Volevo dire, c'è un intervento in chat, per cortesia, se riusciamo a evitare l'intervento in chat, ma a prenotare per alzata di mano l'intervento a voce, qui vi sentiamo, così evitiamo sia che lo legga io, sia di creare pasticcio con la sequenza degli interventi, mi aiutate. Quindi l'intervento adesso lo leggono, stanno leggendo tutti, quello in chat di Vittorio Maturi, è una domanda, si conclude con una domanda, magari sentiamo un momento i due interventi in sede, e poi riscontro anche a questo intervento in chat, d'accordo?
E quindi c'erano, mi sembra, Eleonora Buono e Gianfranco, prima le signore, come stai?
So qua un secondo, ma poi vado a sedermi, perché sennò aspetta sempre tanto. No, grazie mille, professore. Era una domanda in realtà abbastanza precisa, probabilmente sto anticipando, però mi ricordavo che nella visione della scienza di von Humboldt una cosa molto importante era anche la pretesa, a un certo punto, la credenza che tutti i fenomeni sono potenzialmente quantificabili.
Sì, sì, sì.
E quindi mi chiedevo se c'era...
Ma questo, quando faremo l'analisi di come lavorava, si vedrà che lui non si limitava a disegnare, ma misurava con una cura e con una acribia, cioè usava la matematica. Sul piano della misura, non più che quello, ma quindi hai perfettamente ragione, non era una scienza ignara di matematica, anzi, era una scienza molto attenta alla misura, quanto sono le ali, quanta acqua passa ogni secondo, erano domande che lui si poneva. Ma lui ha fondato la scienza davvero, ma lo faremo lavorando sulle sue particolari.
No. E poi tutto questo in Inghilterra vanno pazzi per von Humboldt, gli statistici, infatti.
Certo, sì, perché è ovvio, certo, statistici, sì, sì. No.
Vabbè, niente, sto anticipando.
Grazie a te.
Pongo la domanda in termini di dubitosa incertezza e mi chiedo se la messa in discussione radicale del principio di non contraddizione, di identità, può costituire uno strumento utile per alimentare una prospettiva transdisciplinare, soprattutto in rapporto alla divisione specialistica delle scienze che si è manifestata in particolare nell'Ottocento e nel Novecento. E non a caso, mi riferisco ad Hegel in particolare, la dialettica cerca di superare il rapporto proprio alle problematiche emerse dalle ricerche in campo biologico, queste rigidità, una visione della scienza che non ha magari questi spunti mistici di Goethe, ma che cerca di valorizzare la dimensione anche quantitativa senza ignorare la quantità, con il passaggio alla dialettica tra quantità e qualità. Quindi i rigidi cultori di un aristotelismo, direi, di secondo ordine, no? che si appigliano al principio di identità, che del resto Aristotele non formulò, nemmeno lui, in termini espliciti, possono costituire, non dico l'avversario, ma l'antitesi. Non a caso i cultori della logica formale rimproverano costantemente alla tradizione storico-dialettica questo limite. Ecco, lo propongo come spunto di studio, con
l'interferenza. Certo, un argomento molto ricco, un argomento complesso, perché il tentativo di procedere per enunciati esatti, chiamiamoli così, cioè non contraddittori, ha le sue ragioni, cioè è importante, ma ha delle ragioni che tagliano via tante altre possibilità che in certi casi diventano dominanti. Per cui certo che io posso fare, come dire, affidare all'intelligenza artificiale la ricerca della moglie, dicendogli la voglio così, 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 così. Ma in realtà questo quadro non funziona, perché ci sono tanti altri così che non ho immaginato e che sono ai margini di quello che ho detto, per cui c'è sempre un fallimento. E certo che se lo scopo è di andare sulla Luna bisogna essere esatti, su questo non c'è dubbio. Non si risponde però alla domanda perché andare sulla Luna. Io ho conosciuto persone indignate che dicevano: come? Io non avevo deciso che si andasse sulla Luna. La Luna è quella di Leopardi. Quindi bisognerebbe avere delle interlocuzioni che non abbiamo qui, con logici formali intelligenti e aperti. Guadagneremo moltissimo, ma non è facile trovarli.
L'intelligenza o
la logica? La combinazione. No.
Leggo, gli altri lo leggono già, lo leggo per te, Carlo. L'intervento di questa persona, Vittorio Maturi, dice: Spinoza, nel trattato sull'emendazione dell'intelletto, accennava al maiuscolo conoscere solo fino ad un certo limite per essere felici. È possibile? E dopo questo riscontro può prendere la parola io, voglio dire, Tao Miao Ciao Lo.
Salve Lorenzo, il nome deve essere, l'ho cambiato durante...
Mi scusi Lorenzo, scusi Lorenzo.
Grazie. No, si figuri.
Dicevo, scusi, può aspettare un istante, le diamo subito la parola. Certamente. Fini voleva dare riscontro a Vittorio Maturi e poi lo darà a lei Lorenzo Taomiao. Ciao, va bene? Un attimo solo, credo. Prima l'emendazione fino a un certo... e poi subito lei.
La questione di Spinoza è proprio al centro del mio libro su Spinoza, in quanto è una questione, come dire, di portata morale, no? Cioè non dobbiamo voler conoscere tutto, dobbiamo voler conoscere che non ha senso, che conoscere il tutto, quale tutto? Ha senso conoscere quello che ci serve, cioè quello che è necessario alla nostra felicità, poi nel caso di Spinoza. E questo è un buon principio. Si potrebbe però riflettere anche su cosa significa felicità, perché quelli che promuovono l'intelligenza artificiale come volano della società del futuro hanno un'idea di felicità molto diversa da altri, evidentemente, no?
Forse anche da quella di Spinoza.
Sì, certamente da quella di Spinoza, perché è una felicità molto danarosa, chiamiamola così, no? Non è una felicità socievole, perché poi la felicità di Spinoza è...
Non c'è più audio.
Penso che si sia proprio bloccato.
Non c'è più ancora videocamera. Forse adesso sentono, però non c'è la videocamera. Sì, esatto. E va bene.
Le ha accecato e gli ha aperto.
Ora vabbè,
o la veduta o l'invita.
Ora vediamo.
Sì, però non me, vedete la cosa sbagliata in ogni senso. Un attimo.
Video.
Non webcam. Ci risiamo, scusate.
Ora si sente, no?
Sì, però la tua presenza non è veramente scatti, grazie.
Quella?
No, no, mi rassicuro.
Che con la mia sua presenza tecnica.
Io lo so, grazie, Tommaso. Siamo da sempre un'equipe. Prego. No, chiedo. Ah sì, c'era, scusate, era Tao Mao.
Salve. Grazie mille, è stato davvero tra le altre cose davvero che mi hanno lasciato abbastanza stupito, perché c'era uno spunto di risposta che avendo sentito tanti seminari passati, era molto più in là nell'immaginario, ecco. E mi chiedevo proprio riguardo la politica, se è la scienza, quindi il fatto che, per esempio, io che ho avuto modo di approcciare la cultura cinese fin da ragazzo, adesso ho molto più facilità a dire: guardate che le cose di cui parlavo erano vere, perché si sono scoperte, anche se so che non lo sono, ecco, cioè, si sono scoperte che adesso dimostrano quello, quello, quell'altro, perché le paga la Cina, ecco, quelle ricerche probabilmente. E poi, sempre a questo proposito, il fatto di comunque aver fatto per tanto tempo arti marziali mi ha più o meno fatto rendere conto della relazione che abbiamo col potere nostro e la responsabilità in noi. Probabilmente io mi faccio molte più domande di tanti altri, però ecco, pensavo che il potere di non cercare il nemico sempre al di là e di cercare prima di tutto di saper controllare noi stessi, anche questo Spinoza sarebbe stato abbastanza d'accordo, ecco. E quindi volevo porre quest'idea prima, perché mi sembra che l'intelligenza artificiale, le piattaforme tendono a polarizzare, di scatenare una chiusura mentale, ecco. Grazie mille.
C'era anche Maya che voleva intervenire, poi raccoglie entrambi, magari. Prego.
Allora, a me è venuto in mente che tra i Lakota c'è questa cosa che loro dicono: stai attento a come preghi, perché il grande spirito ti punisce esaudendo le tue preghiere. Quando parlavi della ricerca della musa, no? Voglio una compagna, ti arriva una mucca, e così via, no? Allora, mi è ritornata in mente questa cosa. E l'altra cosa che mi ha fatto sorridere è che ho appena comprato da poco un cellulare nuovo che ti identifica con la faccia. Allora, mi è venuto da chiedergli: come se uno cambia faccia, cosa succede? E questo del negozio mi ha detto: ci sono un sacco di persone, soprattutto donne, che arrivano qua e dicono ma non mi riconosce più il telefono. E poi hanno fatto, magari hanno due labbra, hanno fatto chirurgia estetica e quindi il telefono non le riconosce più. Vabbè, volevo...
C'era un mio amico, Carlo Gragnani, che diceva non tutti i desideri si realizzano, per fortuna.
Grazie. No, ci sono altre due persone che prego, prego. Sì, se vuole lei che è già più vicino, no, ma non dovrei fare così. Devo fare lo
stesso. Riferendomi all'introduzione, dove c'era questa, diciamo, tripartizione tra impermanenza, poi vita e sapere. Io mi chiedevo, e me lo chiedo già da diversi decenni, se per caso il sapere non sia in qualche maniera un po' misteriosa, una specie, non dico di antagonista della vita, bensì di un approfondimento un po' oscuro, perché mi viene in mente, naturalmente, Platone, dove viene... a partire già dal sofista, dove appunto la digitalizzazione sembrava già essere nata in quel momento, e poi dal desiderio di avere, di raggiungere, di inseguire, perseguire un sapere, non dico assoluto, però almeno imparziale e meno soggetto alla percezione e quindi alla vita, e quindi in realtà, come fu una delle accuse a Socrate, di raggiungere in realtà una morte in vita attraverso il sapere. Se sto pensando a livello filosofico cose completamente eretiche o se non ci sia qualcosa di...
Non sono eretiche. Quello che a me fa difficoltà è parlare del sapere. Non c'è il sapere. Ci sono dei saperi particolari con tutta una serie di diramazioni relazionali che li illuminano, li transitano, li fanno cambiare, a cominciare da quello che sto dicendo. Per cui ragionare su cos'era il sapere in Platone, in realtà sto dicendo cos'era il sapere per me che parlo di Platone, ma naturalmente in questa società, non in quella di Platone, che non so neanche cosa fosse, ne ho delle nozioni vaghe, diciamo così. Allora, ecco, evitare la generalizzazione per me è utile, per non rischiare di restare nell'astratto poi, no? Quello, il problema che lei solleva però è reale, cioè ci sono dei saperi che sono contrari alla vita. Stiamo vivendo questa cosa. Cioè non è vero che Adamo è il signore del creato. Su questo c'è molto da riflettere, ma da dove partiamo? Cioè questa riflessione, come la facciamo? Qual è il punto di partenza? E questa è un po' la questione che cercheremo anche di vedere più avanti nel seminario, perché non basta rispondere, ma bisogna risponderne. Vedremo. Il problema che lei pone è reale, è assolutamente reale. C'è un sapere che distrugge la vita e forse siamo proprio arrivati molto vicini. Ma quale sapere fronteggia questo sapere? Lo so, sono i nostri problemi. Però questo, come dire, oggi abbiamo visto che nasce dal paesaggio, questo è interessante. Si è cominciato a ragionare in termini di paesaggio e si è finito per devastare l'ambiente. Perché? E qui la questione, di nuovo, è, secondo me, eminentemente politica. Anche se oggi dire politica crea fastidio in molti, no? Che non capiscono che non si sta dicendo partitica, si sta dicendo come si fanno le cose, come si ripartiscono le cose, come si vogliono le cose, come si desiderano le cose e che cosa sei tu.
Buonasera.
Buonasera.
Io avrei una domanda che alla fine è sempre il dubbio su cui
gira sempre intorno ogni volta che ascolto. E si parla di queste cose, è relativa all'introduzione ed è relativa a quando viene detto che il presupposto di tutto ciò che accade è il sapere. Per esempio, l'esempio che è stato fatto più volte anche in diverse conferenze, che così almeno io l'ho sentito in questo modo e mi sembra di averlo compreso in questo modo, ma magari non sono io che lo comprendo nel modo sbagliato, che quando diciamo ma la molecola, ma la cellula o l'atomo, se diciamo che la cellula esiste anche al tempo dei greci e i greci non lo sanno, noi facciamo un errore. Mi sembra che sia questa la questione. E questo è sempre il punto cruciale che io proprio non riesco a comprendere. Quindi diciamo, so che qua non abbiamo molto tempo, ma se si potesse dire qualcosa in poche parole, una via.
In due minuti, guarda. Non è assolutamente sbagliato dire che i greci non conoscevano gli atomi dei moderni, chiamiamoli così, conosciamo quelli di Democrito, lo dica, ma deve aggiungere che lo dice lei. Mio caro amico, questo non lo può mica cancellare. Quindi la verità di quello che dice è responsabilità sua, non di quelli là. Lei non sta dicendo le cose stavano così, sta dicendo io vi dico che le cose stavano così. Beh, bravo. Adesso mi deve spiegare perché. Mi capisce?
Sì.
Lo capisco, smontare l'oggettivismo del senso comune è un'operazione incredibilmente complicata e fastidiosa, lo so, terribilmente fastidiosa, però non c'è dubbio alcuno che lei che dice che l'atomo di cui parla Newton o Einstein non c'era al tempo dei greci, c'era, che noi ne diciamo, e quando diciamo che non c'era siamo in errore, c'era e come? Perché noi abbiamo costruito un'immagine onnicomprensiva della natura, che va benissimo, sapendo che l'abbiamo fatta. Sapendo che questa immagine onnicomprensiva della natura non poteva venire in mente di sicuro a Occa o ad un scoto, che già si mettevano sulla strada.
Va bene, ci metterò sopra, così lascio anche il tempo per le altre domande. Grazie.
Grazie a lei.
In verità
vi dico,
no, io non mi alzo in verità mi alzo e dico,
ma lo dico io, che come tutti i nostri strumenti di misurazione dell'orario confermeranno, ma sono i nostri, sono le 18.36, 34, 5, 6, giusto? Ecco perché io penso che la questione che ha posto il nostro giovane socio è di quelle grosse, per cui cioè, è proprio grossa. Penso che ci metteremo, cioè, è un esercizio e poi si può convenire sul fatto di farlo oppure no. Però diciamo che stiamo iniziando, no? Cioè, c'è tempo, però è bene che abbia posto subito la questione, visto che, se mi permetti Carlo, Fini l'ha subito posta come introduzione, no? E quindi è chiaro che dice si giocano le cose importanti. Se possiamo tornare a parlare, però forse adesso ci portiamo con calma in questa questione a casa insieme alle altre, e se siete d'accordo ci salutiamo, però con la promessa di tornare. Oggi è la prima sessione di tutto un anno.
Grazie.
Buonasera.
Grazie, salve.
Grazie.
Arrivederci, buona serata.
Grazie, arrivederci.
Grazie, buona serata.
Grazie.
Grazie.